Dialogo informativo settimanale condotto da Giuseppe Vecchio. La versione video del dialogo è in onda su Teleambiente, canale 18 per il Lazio e Umbria, canale nazionale 221, canale YouTube e video streaming Teleambiente. Il servizio è in onda su Radio Studio Roma e sul circuito nazionale Le 100 Radio TV. Buon ascolto.
Come sempre, il cordiale saluto di benvenuto a tutta la comunità di Teleambiente, donne e uomini che ci seguono con passione e con compassione. Tema di questa nostra intervista è quella di avere qui con noi un gradito ritorno, una grata presenza, quella del dottor Otello Lupacchini. Lo conoscete, volto noto delle televisioni nazionali, locali, e di tante iniziative che vi dirò subito. Prima di venire qui da noi, nei giorni scorsi è stato alla Fondazione Willy Brandt per il convegno Agorà, Carta dei diritti umani e Costituzione dei diritti e delle pene. Alla Unicusano, Una vita al fronte, ha squadernato tutte le attività che lui ha fatto, una lunga intervista che stanno lavorando e montando. E poi, nessuno è perfetto, è stato pure a Rotary di Montepulciano, dove naturalmente lo hanno voluto, hanno una sua riflessione dalla banda della Magliana alla sua metamorfosi. Ed ecco qui con noi, lunga attività in magistratura, entra come nel 1979 pretore a Riesi, giudice di corte d'assise a Bologna, giudice istruttore penale, commissioni parlamentari d'inchiesta, antimafia e Mitrokhin, e poi sempre lo ricordo perché quando lo andiamo così a celebrare dove fu assassinato il giudice Mario Amato, ce l'abbiamo sempre nel cuore. E poi tutti, quando gira per Roma, soprattutto gli uomini dei taxi che una volta erano gialli, lo fermo e gli dico: dottor Otello Lupacchini, lei ci ha portato in un mondo che ha anticipato il mondo di mezzo. E infatti lui scoperchiò la banda della Magliana. Benvenuto a Teleambiente, dottor Otello Lupacchini, per questa trasmissione intervista. Da un titolo, come sempre lei, uomo di legge e di filosofo, Nella trappola dei destini incrociati. Sì, perché qui ci parlerà, e lo dirà lei naturalmente, delle famose morti tempestive in epoca utile, fame usurpate, prove pseudoscientifiche, crimine. Chi più ne ha più ne metta, la televisione di Stato, come dicono i miei amici Giulietti e Vita, ormai ha sbomballato tutti con la vicenda di Varlasco e non solo, e poi questo titolo che lei è sempre nelle sue corde, Baci che profumano di proiettile. Ed allora abbiamo già visto l'immagine di Pierpaolo Pasolini, a lei la parola, a Teleambiente, canale 18 del digitale terrestre, Roma, Lazio e dintorni, per chi ha la Smart TV collegata ad internet, ci vede da Bolzano, da Belluno, a Santa Maria di Leuca, e poi naturalmente per chi ci vuole a piacere di ascoltare o riascoltare questo programma, lo può anche ascoltare in differita scaricando l'applicazione del circuito nazionale delle 100 Radio TV del presidente Antonio Diomede, che salutiamo, la famosa REA, presidente delle radio televisioni europee associate. E poi siamo su YouTube, Facebook e Twitch. Benvenuto, dottor Otello Lupacchini. A lei,
grazie,
però,
grazie dell'invito.
Per il nostro pubblico, un minuto sulla Willy Brandt, sulla Unicusano e su questo Rotary a Montepulciano, dove lei è stato preso, accolto e trattato come si conviene. Prego.
Al Rotary di Montalcino ho avuto la possibilità di svolgere alcune riflessioni sulla metamorfosi della banda della Magliana dalla realtà al mito, potendo sottolineare la falsificazione della prima, laddove i personaggi che ne fecero parte e a cui sono riconducibili i relativi misfatti sono stati fatti via via apparire sempre più desiderabili, appetibili e gradevoli, laddove invece erano cattivi, perfidi e traditori. Chiaramente tutto questo in una prospettiva di quella che fu la vera storia, poi malamente sceneggiata con gli effetti tipici delle fiction che puntano all'audience, ma assai pericolose, perché potrebbero gli storici del domani, non abituati a scavare realmente nel passato, ricostruire la storia di quel sodalizio attraverso appunto le fiction. Quanto poi alla Unicusano, ho avuto modo di ripercorrere alcuni momenti importanti della mia vita e della mia carriera in magistratura, a partire dal momento dell'ingresso nella stessa sino agli esiti tragici della mia esperienza calabrese. Comunque devo dire che non sono stato morto, per usare le regole del linguaggio di certi personaggi da operetta che stanno oggi sul proscenio della magistratura. Per quanto infine riguarda la Willy Brandt, ho avuto modo di esporre lo stigma e il pregiudizio che si viene a creare sui processi, o meglio il pregiudizio che determina poi lo stigma. A questo proposito non posso che richiamare ciò che da qualche decennio è diventata una sorta di attrattiva, quella cioè di vedere programmi televisivi nei quali dei pseudoscienziati denominati opinionisti, che sono degli emeriti cretini avidi di soldi e di prebende, i quali vengono a raccontarci ciò che dovrebbero invece raccontarci gli atti giudiziari, pubblicizzando indagini e propagandando le stesse in maniera di imporre poi, attraverso la loro presenza invadente sui media, la possibilità che vengano condizionati i risultati degli accertamenti. Essi non fanno un favore né alla storia né alle ricostruzioni processuali, ma creano un'opinione pubblica disposta a bere tutto per il piacere di tutto. Detto questo, veniamo al tema delle nostre riflessioni, vale a dire a questa trappola dei destini incrociati in cui si sono trovati negli anni 70 e 80 incastrati molti personaggi, e che rappresenta purtroppo uno dei cancri che hanno coinvolto la nostra democrazia. Quegli anni furono, e quelle vicende furono, una sorta di bisca nella quale la posta in gioco era la tenuta democratica del paese. In particolare mi viene qui di ricordare il professor Aldo Semerari, personaggio sotto molti aspetti singolari e che fece ai lui una brutta fine. Nato nel 1923 a Martina Franca, negli anni 50 milita nelle file staliniste per poi avere una conversione improvvisa, immediata e irreversibile al nazifascismo. Da cosa ciò sia stato determinato non c'è stato dato sapere. Sappiamo però che in quegli anni, cioè nella prima metà degli anni 50, pubblicò insieme a Franco Basaglia il volume Psichiatrica criminale marxista. Ovviamente quelle posizioni furono poi abbandonate quando divenne fascista e fu tra i fondatori di Ordine Nuovo. Lo troviamo implicato in tutta una serie di vicende che ne determinarono per un verso la crescita della fama e per l'altro lo posero in situazione privilegiata rispetto ad avvenimenti successivi che hanno fortemente condizionato i secondi 30 anni della Prima Repubblica, cioè dal 60 al 1990, ancorché egli sia morto nel 1982. Ma veniamo a questa parabola. Egli inizia e si presenta sul proscenio con un processo, in un processo per circonvenzione di incapace nei confronti della duchessa Cesaretto Borghese. Nel 1963 interviene come consulente della parte civile in un processo a carico di Pierpaolo Pasolini, imputato di una presunta rapina. Ciò che gli si chiede di dimostrare in quel processo è se l'anomalia sessuale, cito dall'incarico, se l'anomalia sessuale dell'imputato possa aver influito sulla capacità di intendere e di volere dello stesso, abolendola o scemandola grandemente. Il processo a carico dello scrittore, il quale rifiutò, non ammise nessuno degli addebiti che gli venivano mossi, pur ammettendo di essersi trovato sul teatro della rapina, si concluse in primo grado con una condanna travolta in appello dall'amnistia. Ma interverrà Semerari, e questo è importante ai fini delle riflessioni che sto svolgendo, successivamente all'omicidio di Pierpaolo Pasolini come consulente di parte dell'imputato, che era il Pelosi. E troviamo qui un altro personaggio che diverrà importante in un secondo momento, quantomeno per un intervento che ebbe nella vicenda del sequestro Moro, l'avvocato Rocco Mangia. Mangia ammise anni dopo che la sua difesa fu ricompensata con 50 milioni di lire, somma sicuramente non alla portata del Pelosi, e quindi, ma non si è mai saputo da parte di chi avvenne questo pagamento. E la perizia commissionata, la consulenza commissionata al professor Semerari, ovviamente non era assolutamente ricompensabile dal Pelosi stesso, e quindi evidentemente la stessa fonte che pagò l'avvocato per convincere il proprio cliente a dire di essere stato solo all'idroscalo e di non cambiare mai questa versione, pagò anche la consulenza delle Semerari, di tal che alla fine il Pelosi fu dichiarato incapace di intendere e di volere, e quindi in qualche modo sollevato dalla pena rispetto al reato di cui si era assunta l'esclusiva responsabilità. Troviamo ancora sulla scena dei crimini del 1977 il professor Semerari affiancato a Nicolino Selis, anch'egli difeso dall'avvocato Mangia, e al sodale di De Pedis nella batteria del Testaccio, Alessandro D'Ortensi, detto Zanzarone. Tra il D'Ortensi ed il Semerari si instaurò, trattandosi nel caso di Zanzarone, di un personaggio sia criminale sia vicino alle posizioni di destra, anzi, come egli dice, adepto della religione politica dello stesso Semerari in Costruiamo l'azione, una sorta di sodalizio che sfociò nel procacciamento di consulenze a favore di imputati provenienti dalla criminalità organizzata da parte dello stesso D'Ortensi. Si trattava di perizie di favore che, considerato l'inserimento di Semerari in un giro di potere giudiziario, massonico e politico, erano chiaramente finalizzate al perseguimento dell'intero scopo politico che il Semerari si poneva, cioè uno scambio tra consulenze di comodo per far ottenere, così si diceva, la totale o almeno la parziale a criminali che ripagavano in termini di partecipazione alle attività criminali di autofinanziamento condotte da soggetti politici gravitanti nell'orbita del Semerari stesso. In questo contesto si iscrivono le perizie che il Semerari ebbe ad operare a favore di criminali d'ogni sorta, tra i quali Raffaele Cutolo e i sodali della nuova famiglia contrapposta alla NCO del primo. Questo chiaramente poi lo avrebbe condotto alla morte, secondo quanto riferisce Carmine Alfieri, che se ne assume la responsabilità, avendo visto in ciò una sorta di, in questa duplice veste di consulente di parte e controparte, assunta dal Semerari stesso, per, come dirà Carmine Alfieri, che se ne assume la paternità del suo omicidio e della sua decollazione. Infatti, il cadavere di Semerari venne trovato nel portabagagli di una 128, sul cui sedile anteriore vi era una bacinella con all'interno una borsa di plastica nella quale era stata collocata la testa decollata del primo, del Semerari stesso. In quello stesso torno di tempo, secondo almeno quello che si è avuto modo di ricostruire processualmente, si era avuta la vicenda riguardante la pubblicazione di una falsa lettera al al quotidiano L'Unità da parte di Marina Maresca e il quotidiano L'Unità che era diretto da Claudio Petruccioli. Si trattò di una vera e propria trappola perché in effetti la lettera conteneva qualcosa di vero che serviva a rendere verosimili i falsi in essa contenuti, come ad esempio la partecipazione alle trattative per la liberazione dell'assessore ai lavori pubblici della regione Campania al momento del terremoto dell'Irpinia da parte di Luigi Scotti, che sarebbe poi stato ministro dell'Interno e in quel tempo era vice segretario della Democrazia Cristiana. Come siano andate effettivamente le cose non è dato saperlo. Quel che è certo è che nella lettera, nel falso documento pubblicato dall'Unità, si chiamavano anche pesantemente in causa per le trattative, ed era questa circostanza vera, per la liberazione di Cirillo da parte di organismi all'interno dei servizi segreti. Chiaramente in combutta con Raffaele Cutolo e con Enzo Casillo, il quale latitante, come pure latitante era Iacolare, che a quelle trattative avrebbe partecipato e che accedevano alle carceri sia di Ascoli Piceno sia di Palmi con documenti dei servizi segreti, con documenti provenienti, con tesserini provenienti dai servizi segreti. È chiaro che in tutta questa situazione i servizi segreti vengono chiamati in causa, come pure vengono chiamati in causa i servizi segreti per quanto attiene le ultime ore del professor Semerari, vale a dire le vicende relative alle telefonate che egli fece sia all'avvocato Era, personaggio dei servizi segreti, sia ai propri familiari, sia ai propri assistenti in quell'ultimo torno di tempo in cui, trovandosi all'hotel in un albergo di Napoli, diceva di avere bisogno di contattare i servizi segreti. È chiaro che se sentendosi in pericolo e non essendosi rivolto alle forze di polizia, ma ai servizi segreti, ciò tendeva a richiamare quella che era una situazione particolarmente importante e di protezione che i servizi segreti gli avrebbero dovuto garantire, che magari gli avevano garantito e che lui non sentiva efficiente ed efficace, tanto che aveva parlato del sentirsi in pericolo anche al professor Ferracuti, uomo sia della CIA sia del SISDE in Italia e che aveva fatto parte del comitato di crisi che gestì l'attività del Ministero dell'Interno durante il sequestro di Aldo Moro. Chiaramente tutto questo è altamente probabile, ma non certo, in quanto nessun accertamento in tal senso è stato condotto su un piano prettamente giudiziario. Ovviamente una soluzione di questo genere soddisfa parecchi dubbi dello storico. Quanto poi ad altre vicende che lo riguardavano, egli aveva creduto di precostituirsi una copertura attraverso la propria assistente Fiorella Carraro, la
Esatto.
quale proprio lo stesso giorno del rinvenimento del suo cadavere si sarebbe suicidata in circostanze che rispetto al suicidio sono particolarmente discutibili. La verità è che Semerari, subito dopo la strage di Bologna, venne arrestato e durante l'arresto ebbe una sorta di cedimento che mise in allarme coloro per cui lavorava. La verità di tutto questo qual è, che poi ci riporta a Calvi e ci riporta a Sindona, è che Semerari, molti dei suoi clienti, a cominciare dai Marsigliesi e Sindona, erano tutti appartenenti alla P2,
Due.
per
Ed ecco,
cui
dottor Otello Lupacchini, ecco, fermiamoci qui. Pausa pubblicitaria. Vanessa e Serena mettete dei fiori nei vostri cannoni e proprio da questo tema ripartiamo qui a Telambiente con il dottor Otello Lupacchini per questa ampia riflessione galoppata storica su questa intervista nella trappola dei destini incrociati che, come vedete, si dipana dentro la storia del bel paese che non è ancora finita e ce la ritroveremo ancora per molto tempo. Ma grazie al dottor Rubacchini ed altri magistrati come lui, la teniamo sempre presente. Linea alla regia, rimanete con noi con Telambiente. Grazie. Eccoci nuovamente in linea qui a Telambiente, canale 18, con il dottor Otello Lupacchini per continuare questa interessante intervista nella trappola dei destini incrociati. Dottor Otello Lupacchini, le la parola, ci siamo lasciati con tutta la vicenda e adesso a lei riannodare il filo della storia. Prego.
tanto il professor Semerari quanto il professor Ferracuti, che abbiamo visto apparteneva alla CIA ed era collaboratore per quanto risultava i test da sottoporre ai candidati ad essere assunti nel SISDE, al SISDE stesso. Era il comune denominatore, oltre ad essere psichiatri di fama nazionale e internazionale, quella di appartenere alla loggia P2 di Licio Gelli, alla quale appartenevano anche Sindona e Calvi. La morte di Sindona, di Calvi, per pretesi suicidi, che almeno nel caso di Calvi certamente non era, e dello stesso Semerari, rappresentano il momento più alto di una certa filosofia del potere, cioè la filosofia del si usa e si getta. Quando il soggetto ormai che si è usato è scoperto, non è più spendibile, meglio eliminarlo perché con lui si eliminano le prove dei misfatti di cui si è reso in qualche modo complice o strumento. Ovviamente tutto questo ci riporta ai rapporti con la politica, la finanza, la criminalità e il Vaticano. Ma tornando indietro, perché Semerari non era più spendibile, anzi era diventato pericoloso? Non era più spendibile ed era diventato pericoloso perché durante la detenzione che patì a Bologna per la strage, da cui poi uscì in un qualche modo, specialmente dopo il depistaggio operato attraverso la valigetta sul treno Taranto-Milano, chiaramente ci si orientò nelle indagini, almeno in un primo momento, verso la pista internazionale, chiaramente questo comportò che Semerari dovesse essere scarcerato. A ciò si aggiunga che la situazione di pericolo che egli aveva fiutato c'era stata nel momento in cui aveva appreso, ovviamente attraverso le sue fonti all'interno della magistratura e degli organi giudiziari e polizieschi, e quindi forse anche attraverso il servizio segreto, che a lui si stava interessando Mario Amato. Mario Amato, che sarebbe poi stato ucciso dopo che lui aveva preso questa notizia, ma anche il processo a suo carico in questo caso non ebbe esiti negativi per lui. Non di meno, tutto ciò l'aveva reso meno spendibile di quanto potesse esserci. Che egli avesse rapporti con la criminalità diretti ad uno scambio di favori criminali contro benefici processuali emerge sia dalle dichiarazioni di quelli che nell'organizzazione si definiscono infami, si vengono definiti infami, sia del più infamone di tutti, che a mio avviso è lo Zanzarone, il quale parla di queste vicende dopo la morte del Semerari, ma uomo di cor paterno e di viscere pietose, ovviamente, visto che dichiarava da parte sua di voler estrapolare ai maiali i prosciutti senza ucciderli, perché non aveva animo in tal senso, ovviamente era il più vigliacco di tutti, perché per coprirsi la fuga in occasione della rapina alla Banca Nazionale del Lavoro svolta con De Pedis, altro non aveva fatto che sottrarre alle braccia di un nonno la propria nipotina di 3 anni, puntarle una pistola alla tempia e tentare la fuga in maniera tale di scoraggiare l'inseguimento da parte della polizia che aveva intercettato la vettura dei rapinatori. Costui, ovviamente, per non essere un infame, ma per essere l'infamone che era, tirò in ballo come partecipi alle riunioni il procuratore Di Matteo, il generale Dalla Chiesa, il colonnello Varisco e, dulcis in fundo, il capo del SISDE, dottor prefetto Parisi. Ovviamente tutto questo non ha trovato alcun riscontro, non avendo mai nessuno parlato della presenza di questi, ma ovviamente dichiarato da questo personaggio che si poteva permettere di dire al presidente della Corte d'Assise che lo stava interrogando: lei è abilissimo, ma davanti a sé ha un altro figlio di mignotta più abile di lei, ovviamente dandogli del figlio di mignotta, ma quel pover'uomo non se ne accorse perché lisciato del suo egocentrismo, ovviamente, si sentì appagato da questo riconoscimento da parte dello Zanzarone, non ritenne neppure di inviare quegli atti all'autorità giudiziaria perugina perché o procedesse nei miei confronti o procedesse nei confronti dello Zanzarone per calunnia, in quanto mi attribuì di averlo ricattato incarcerandolo e facendogli domande impertinenti per costringerlo a confessare quello che stava candidamente dichiarando senza che nessuno gliel'avesse mai chiesto. Anzi, disse addirittura che io non avrei voluto prendere in carico quei nomi, cioè che i pentiti della Magliana non avevano fatto come presenti ai loro incontri con Semerari i nomi di Dalla Chiesa, di Parisi, di Matteo e di Varisco, perché questo non mi faceva comodo. Ma se c'è una cosa che a me non ha fatto mai comodo è quella di non essermi mai tirato indietro nei confronti di niente e di nessuno, diversamente da tant'altri cialtroni che hanno calcato la scena della magistratura italiana.
Esatto.
E con questo penso di aver disegnato un quadro
Esatto. Pronto?
esaustivo. Sì, ecco,
Prego, prego, dica, dica.
l'unica cosa di cui meno vanto è che non appartenevo alla categoria dei magistrati onestissimi amati dal nostro Zanzarone. E me ne vanto, questa è una medaglia che mi porto dietro.
Esatto. Dottor Otello Lupacchini, quanto abbiamo regia? Dottor Otello Lupacchini, ecco, lei ci ha fatto naturalmente una lunga storia e la ringraziamo. E chiudiamo però questa intervista così sul tema delle fame usurpate o questi baci che profumano di proiettili. Cosa
Esatto,
vuoi?
le fame usurpate sono quelle di chi, riesumando come il Semerari, una teoria ormai obsoleta, la cosiddetta sindrome Ganser,
Certo.
ebbe praticamente a sostenere nel caso di fior di criminali che costoro, a furia di fingersi matti, erano diventati matti per davvero. E chiaramente tutto questo e i rapporti che intratteneva, più o meno limpidi e piuttosto, anzi, piuttosto opachi e torbidi, con ambienti giudiziari, polizieschi e dei servizi, mettevano in piena evidenza come effettivamente quella fama di indiscusso penalista risiedeva, di indiscusso psichiatra, risiedeva nelle sue capacità retoriche più che in una profonda conoscenza della propria materia, tale da non poter mettersi nessuno contro di lui. Abbiamo cioè un personaggio che è al tempo stesso psichiatra, massone iscritto ad una loggia, la loggia Pitagora, facente capo a Grand Oriente e successivamente passato alla P2, come sostiene l'ingegner Siniscalchi, massone cosiddetto democratico, ma la democrazia non è mai una garanzia di imparzialità e di attendibilità in sé per sé, in quanto sfocia spesso nella demagogia, che è cosa altra, ed ovviamente tutto questo, ma oltre ad essere questo, era anche piduista e affiliato ai servizi segreti. In più, e questo lo pagò con la sua pelle, era il rapporto, l'equilibrio delicatissimo che ricorreva all'interno del mondo criminale, equilibrio che si rompeva facilmente, per cui, per ripetere un topos di chi a quell'epoca faceva luce sulle vicende, si passava facilmente dalla vasata, cioè il bacio, alla scupettata, cosa che, mutatis mutandis, al di là del tipo di morte che gli venne fatta, quella cioè di strangolarlo prima e decapitarlo poi, fu la sorte che toccò al Semerari. Quindi, paci che profumano di proiettile sono quelli che ci si scambia nella malavita, dove nulla è stabile, ma tutto è in movimento sotto la crosta. C'è un movimento tellurico pronto prima o poi ad esplodere e a fuoriuscire. Questa quindi è la situazione nella quale si trova Semerari, una fama usurpata dall'appartenere a tutte queste realtà contemporaneamente. Ma c'è di più, dicevo il sequestro Moro, e ritornando a quel che ho detto dell'avvocato Mangia, Mangia e Semerari si recarono a suo tempo a indicare a un magistrato che stava indagando quello che era il luogo dove era detenuto come ostaggio Aldo Moro. Ovviamente ciò non ebbe seguito perché si era deciso che Moro doveva morire e cioè la posizione della non trattativa con le Brigate Rosse, imposta da uno strano rapporto instauratosi tra due acerrimi nemici di fatto, Andreotti da un lato e il Partito Comunista dall'altro, non ebbe alcun seguito, mentre non si rifiutò nessuna possibilità di trattativa, forse perché l'ostaggio in questo caso era più pericoloso da morto che da vivo, nel caso di Ciro Cirillo, dove vennero attivati addirittura i servizi segreti che si coagularono in incontri presso il carcere di Ascoli Piceno e l'accesso al carcere di Palmi di personaggi che finirono, uno dei due finì anche egli male. Parlo di Casillo, il quale saltò in aria a causa di una bomba installata nella sua autovettura da parte di Pasquale Galasso su ordine di Carmine Alfieri. Come vediamo, i destini si incrociano, le vicende finiscono per rincorrersi e alla fine nel precipitato abbiamo questi personaggi che fungono da cerniera tra realtà tra loro contraddittorie, confuse e solo in apparenza non componibili attraverso una continua negoziazione che modifica gli equilibri e pone tutti in una situazione di costante pericolo.
Rotello Lupacchini, il tempo con lei è volato, ci ritorniamo su questi temi, ma viste le vicende attuali che tutti parlano delle connessioni tra il capitale, la finanza e i media, lei oltre 10 anni fa, prego la regia di inquadrarlo, scrisse Impronte criminali, cioè il gioco della finanza nel mondo. Poi ne faremo un'altra trasmissione, che iniziò in maniera poi violenta con la caduta del muro di Berlino, la dissoluzione dell'Unione
Certo,
Sovietica. Il giro.
certo.
Allora, ci facciamo un'altra trasmissione, ma adesso lei, in questi 3 minuti che ci rimangono, come si sente avendo vissuto e scritto in tempi non sospetti questa commistione violenta che poi lei ha anche narrato nel corso dell'intervista, di questo mondo che sembra che non esista più, che nessuno ne vuol tenere conto, mentre invece, come si dice, è vivo e presente e decide delle sorti delle nazioni. Chiudo qua dicendo il silenzio assordante che ha ricevuto l'ultima encirclica del Papa Magnifico, Humanitas. Parlano delle partite di pallone, di tennis e di quant'altro, ma di
Certo,
questo tema profondo dove
ma
il Papa.
di tante
Esatto.
cose non
Un
si
paio di
parla,
minuti, dottor Otello
di
Lupacchini.
tante cose non si parla. In questi giorni stiamo assistendo a dei silenzi imbarazzanti e a vicende che vengono invece strombazzate per essere immediatamente smentite. Sembra di essere tornati a quegli anni 70, quando, che richiamavano a loro volta gli anni 90 dell'Ottocento, quando le corti di assise e i tribunali erano diventate palestre per esercitazione di pseudoscienziati, i quali cercavano di far prevalere le proprie tesi di scuola nei tribunali stessi. Guardiamo quello che sta succedendo intorno ai bambini della Casa del Bosco e guardiamo quello che invece è accaduto ad Imperia con quei due bravi personaggi che tanto volevano bene alla bimba Beatrice, che poi è morta per i maltrattamenti patiti, probabilmente autoinflittisi, visto che nessuno, né la madre, né sappiamo il compagno della madre, il quale non parla perché non conosce ancora gli atti che sembrano orribili. Ovviamente hanno posto in essere anche qui scontri di scuola di opinionisti, psicologi, psicanalisti e somari di vario genere per giustificare questi due mostri. E guardiamo quello che sta succedendo, lo stesso con lo scontro tra psichiatri, opinionisti e psicologi per quello che sta accadendo a Vasto, con la vicenda dei bimbi del bosco. L'unica cosa certa è che nell'un caso c'è stata un'attivazione delle strutture pubbliche perché chissà come non era condivisibile il modo di educarli da parte dei genitori, mentre nell'altro caso, dove la bimba era stata sottratta sia alla cura dei nonni sia alla cura dei parenti del padre, ma lasciata nella disponibilità della madre in una situazione non di abbandono, ma peggio di continue vessazioni, umiliazioni, percosse e maltrattamenti che hanno portato alla morte, ultimo dei quali il non aver chiamato i soccorsi quando avevano ecceduto nella somministrazione dei maltrattamenti. Praticamente si cerca di giustificarli, ma mandiamola al funerale, questa madre che ha pianto durante l'interrogatorio. Dimenticano coloro che hanno preso queste decisioni che le viscere pietose e il cor paterno lo mette in atto il lupo che s'ammaschera d'agnello.
Dottor Otello Lupacchini, noi la ringraziamo. Ci vediamo prossimamente qui, ci vediamo sempre a Telambiente. È un impegno che manterrà con tutta la tempistica questa iniziativa da Lorenzo alla Cave per parlare con i giovani, direttamente i giovani, dei temi che a volte hanno sentito solo e in maniera superficiale narrare dai personaggi che lei ha detto. Grazie, grazie, rimanete su Telambiente, grazie Lorenzo Lupacchini per questa intervista dedicata nella trappola dei destini incrociati. Speriamo di poterne uscire, ma da quello che si sta comportando la stampa e media con Papa Leone XIV, il dramma è vicino a noi e dentro di noi senza saperlo. Grazie, dottor Lupacchini, linea alla regia, rimanete su Teleambiente.